2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti se questa è la vostra prima volta, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10 con una breve replica. E poi naturalmente con il nostro super podcast, tutte le nostre interviste in edizione integrale in un file MP3 che trovate sul nostro sito internet, sulla nostra applicazione per smartphone, nella nuova applicazione delle radio italiane Radio Player Italia e poi a cascata tutte le altre applicazioni per l'audio on demand in streaming, ovvero Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Iniziamo da alcune notizie selezionate durante la settimana, notizie che riguardano il mondo della tecnologia.
Digital News.
Iniziamo da una notizia che arriva da uno dei luoghi più martoriati dagli incendi negli Stati Uniti. Il Consiglio Comunale di Portland ha annunciato il divieto sul territorio della città di usare sistemi di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, anche gestiti da privati come ristoranti e negozi. Il divieto è esteso a tutta la pubblica amministrazione. Ovviamente questa notizia non ha nulla a che vedere con gli incendi, arriva da una zona dove uno potrebbe pensare, dovrebbero pensare ad altro, invece era in calendario questa discussione che è terminata appunto con questo divieto. Una notizia molto importante, molto interessante: in molti paesi del mondo c'è un grosso dibattito sull'opportunità o meno di usare questi sistemi, sia per l'elevato numero di errori. Ci sono stati nel corso degli ultimi mesi, negli ultimi anni, insomma, errori piuttosto gravi dei sistemi di riconoscimento facciale, sia per una eccessiva invasione della privacy. Ne abbiamo parlato a 2024, vi invito ad andare a riascoltare quella puntata, perché anche sul problema privacy, insomma, si può molto discutere. C'è chi dice, se questi sistemi servono per trovare i cattivi, ben vengano. Altri che invece dicono, una società basata sul controllo massiccio ad ogni angolo di strada è una società che potrebbe avere dei problemi e ha dei problemi. Cosa diversa invece è la videosorveglianza, qui stiamo parlando di sistemi di riconoscimento facciale. Secondo Microsoft, Russia, Cina e Iran sono le tre nazioni più attive per attacchi hacker contro individui e organizzazioni politiche legate alle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre. Secondo Microsoft, i soli gruppi di hacker russi hanno effettuato circa 200 attacchi. Sempre sul tema è intervenuta anche FireEye, che è una società che si occupa di cybersecurity, che punta il dito contro il gruppo hacker russo APT28, è un gruppo hacker piuttosto famoso. Quando c'è qualche casino, questi sono sempre in mezzo, già noto per aver effettuato attività per danneggiare le elezioni americane nel 2016 e che, secondo FireEye, si starebbe preparando a nuovi attacchi per compromettere le prossime elezioni di novembre. Ovviamente gli attacchi sono e potrebbero essere di vario tipo, dalla diffusione di notizie false sui social fino a compromissione di dati e attacchi ai gruppi politici di una parte o dell'altra. Amazon ha lanciato anche in Italia, cioè siamo nel gruppo di paesi dove è stato lanciato questo nuovo servizio che si chiama Music HD. È una nuova offerta di musica in streaming di alta qualità, costerà 15 euro al mese, si affianca al servizio già presente Amazon Music Unlimited. Questo servizio ha una qualità che potremmo paragonare a quella dei CD. Nonostante la potenza di Amazon, i player principali in questo settore, cioè quello dello streaming musicale, sono Spotify e Apple Music, mentre per quanto riguarda l'offerta in HD, quindi in alta definizione, i principali servizi sono Tidal, Qobuz, e Deezer, mentre Spotify e Apple Music hanno il servizio classico tradizionale con una qualità non paragonabile a quella del CD, ma che secondo molti esperti è per l'orecchio medio indistinguibile. Cioè, sono stati fatti degli esperimenti e hanno sottoposto a test alcune persone che non sono riuscite a riconoscere un suono di qualità CD, quindi chiamiamolo HD, rispetto al classico streaming. dei servizi di streaming on demand. Vabbè, poi dipende anche da come ascolti la musica, però questi test sono stati fatti con dei riferimenti. Sarà disponibile dal 24 settembre l'applicazione per il contact tracing della Gran Bretagna, ma solo in Inghilterra e Galles, visto che Scozia e Irlanda del Nord hanno già una loro applicazione. Il governo britannico aveva sviluppato un'app con una tecnologia centralizzata che ha avuto parecchi problemi, quindi quel progetto è stato abbandonato, e questa app invece, quella disponibile tra pochi giorni, fra una decina di giorni, è sviluppata sul sistema Exposure Notification di Apple e di Google, come la nostra Immuni. Ricordiamo che Immuni è disponibile già dal 1 giugno ed è, a giudicare dagli esperti, una delle migliori app al mondo, una delle migliori app al mondo per il contact tracing. Ovviamente la tecnologia di base è sempre la stessa, quella fatta e messa a disposizione da Apple e da Google, però poi sopra c'è stato costruito un sistema che è stato giudicato molto molto efficace, insomma fatto molto bene. E noi ovviamente vi invitiamo a scaricare e utilizzare l'app Immuni. Tra l'altro il sistema britannico ha una cosa molto intelligente, devo dire che ecco, questa aggiunta è un'aggiunta che potremmo pensare di fare anche noi in Italia. C'è una funzione di check-in con la quale vengono invitati gli utenti a scansionare un QR code quando si entra in un locale pubblico. Quindi uno ha questa applicazione, che potrebbe essere ad esempio la nostra Immuni, entra in un ristorante, prima di entrare fa check-in, ci sono delle app che ti permettono di fare il check-in e mandare queste informazioni sui social network. In questo caso l'informazione che tu sei stato in quel locale rimane solo ed esclusivamente sul tuo telefono. Però che cosa succede? Se venisse trovato un positivo che è stato in quel locale e quel positivo non ha l'applicazione, quindi non potrebbe lui avvisare tutte le persone con cui è stato in contatto, bene, il sistema sanitario avvisa il locale manda un codice a tutta la rete, e se tu sei stato in quel locale ricevendo e scaricando quel codice, il tuo telefono fa il matching, quindi verifica quel codice, e il tuo telefono, solo il tuo telefono, quindi privacy assolutamente tutelata, ti fa saltare fuori un pop-up, una notifica che dice: occhio che in quel locale c'è stato, hanno trovato un positivo, quindi rivolgiti al servizio sanitario nazionale. Tra poco sarà con noi Gianfranco Giardina, parleremo dello switch off del digitale terrestre televisivo previsto tra circa un anno e ne scopriremo delle belle. Parleremo tra poco anche di Epic Games, che cerca di sfidare Apple e Google per le, chiamiamole, tariffe del 30% chieste e applicate ai servizi venduti tramite le applicazioni disponibili sugli App Store, i famosi in-app purchase, cioè gli acquisti all'interno dell'app. Apple e Google vogliono il 30%, ma anche altri app store applicano queste tariffe. Adesso parliamo del dossier rete unica, perché questa settimana l'amministratore delegato del gruppo Vodafone, Nick Reed, ha firmato un editoriale su Politico, che è un sito di notizie online piuttosto noto negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni sempre più importante anche in Europa, perché c'è politico.eu, quindi la versione europea, molto influente a Bruxelles, o comunque molto letto a Bruxelles. Secondo Reed, questa operazione farà tornare il monopolio di TIM, che per anni ha frenato lo sviluppo della rete in Italia. Il ritorno ad un modello fallimentare di monopolio non può essere di alcun beneficio né per la concorrenza né per gli investimenti, sostiene l'amministratore delegato di Vodafone. Solo con la nascita di Open Fiber l'Italia ha iniziato a modernizzare le proprie reti fisse, cominciando ad offrire velocità di connessione paragonabili a quelle degli altri paesi dell'Unione Europea. Il ritorno al monopolio contravviene 40 anni di politiche antimonopolistiche in Europa. E già dal titolo però si capiva qual era il significato del pezzo, perché il titolo è di Politico, è "Le infrastrutture digitali devono guardare avanti, non indietro". Anche il Financial Times questa settimana ha messo in evidenza la contraddizione della politica italiana, che prima decide di creare una società come Open Fiber per creare una competizione infrastrutturale, poi cambia direzione con rischio di andare contro quello che sta accadendo in buona parte d'Europa. Ed effettivamente un investitore straniero alla finestra potrebbe dire: ma questi che cosa fanno? Devo investire in quel paese che dopo 3, 4, 5 anni cambia idea? Allora, se non che in settimana il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera, ha detto queste parole.
Posso dire che il progetto del governo è, secondo noi, un progetto per il paese, ha una società delle reti con gli operatori che conferiscono, che non sia verticalmente integrato, che abbia una maggioranza relativa su modello Terna. Questo è il progetto. Dobbiamo capire se chi oggi ha quegli asset ritiene che quello sia un progetto percorribile o meno. Stiamo provando a raggiungerlo passo passo, e mi sembra che lo abbiamo detto chiaramente e in tutti i modi, ma non credo che nelle comunicazioni che abbiamo fatto anche all'esterno nelle scorse settimane non si capisse che questo è il progetto.
Per la verità si era capito tutt'altro. Comunque ben vengano queste parole, perché fondamentalmente quella che ha descritto Patuanelli è Open Fiber, quindi si vuole arrivare ad una azienda, società come Open Fiber, terza, pubblica, neutrale, non verticalmente integrata, quindi che non vende sia all'ingrosso che al dettaglio, ma vende solo all'ingrosso. Dopodiché gli operatori, andando da questo operatore all'ingrosso, poi fanno concorrenza vendendo al dettaglio, al consumatore finale. Ma vedremo, vicenda estremamente complessa, complicata, su cui ovviamente torneremo, vista l'importanza. Questa è un'infrastruttura fondamentale per il paese, quindi ben venga questo modello. Cioè, se questo è il risultato finale, questo è un... però il problema è che invece, da quello che sappiamo, da quello che si legge nelle carte disponibili attualmente, la previsione è quella che comunque TIM detenga una maggioranza di questa futura società, con una governance che, è stato più volte ripetuto, tutelerà la neutralità, ma però non è ancora stato spiegato qual è il meccanismo segreto per riuscire a far tutto ciò. Osserveremo da vicino quello che succederà anche nelle prossime settimane. Parliamo adesso della decisione di Epic Games di sfidare Apple e Google per le tariffe applicate ai servizi venduti tramite le app disponibili negli App Store. Qui partiamo da un videogioco, ma non parliamo in realtà di videogiochi, anche in questo caso parliamo di una situazione, uno scontro molto molto più vasto. Stiamo parlando di miliardi di dollari che girano sugli App Store. Luca Tremolada, collega del Sole 24 Ore, benvenuto, bentornato 2024.
Grazie Enrico.
Allora, partiamo dal fatto accaduto questa estate. Ricordiamo che Epic Games è il produttore, lo sviluppatore di Fortnite, uno dei videogiochi più noti al mondo. Che cosa è accaduto e da qui scaturisce tutto?
Allora, sul finire dell'estate, la vicenda è interessante e va raccontata un pochino bene. Fortnite, Epic Game, che ricordiamo è l'azienda che controlla, insomma, che produce Fortnite, un gioco da 250 milioni di utenti, non pochissimi, che fattura $3,000 al minuto. Questo solo per capire di che cosa stiamo parlando, decide di inserire all'interno dell'app presente su iPhone un link che permette di pagare, quindi di acquistare le skin, diciamo i potenziamenti, la possibilità di balletti, quello che poi è insomma il business model di Fortnite, senza passare dall'App Store. Anzi, non solo fa questo, spiega che cliccando, quindi pagando fuori dall'App Store, l'utente avrà uno sconto, perché non dovrà pagare la quota, la commissione del 30%, che come sappiamo Apple, ma non solo Apple, chiede a tutte le applicazioni che risiedono su iPhone e iPad. Questa è una violazione dei termini contrattuali, delle norme che regolano diciamo l'accesso al negozio di applicazioni di iPhone, e quindi scatena la reazione dei legali di Cupertino, i quali prima minacciano e poi decidono di togliere l'app di Fortnite dal store. Attenzione, non è solo Apple, cioè in un primo momento sul fine dell'estate questo link non interviene solo sul negozio della Apple, interviene anche sui dispositivi Android, per cui anche Google decide di fare causa, o quantomeno decidono, entrano in una sorta di battaglia legale. La differenza qual è? Che mentre gli utenti di iPhone per giocare a Fortnite o lo scaricano dall'App Store o non lo possono scaricare da nessun'altra parte, nel caso di Android invece c'è la possibilità di installare l'applicazione, quindi il videogioco, anche al di fuori di Google Play e quindi del negozio dello store di Android. Questi i fatti. Da lì, da questa diciamo vicenda che sembra apparentemente venale, cioè sui soldi, fondamentalmente Tim Sweeney, che è il fondatore di Epic Game, esce allo scoperto su Twitter e dice: noi riteniamo i prezzi degli store, i prezzi quindi di chi detiene le piattaforme digitali, quindi non solo di Apple ma anche di Google, troppo alti. Il 30% è una percentuale inaccettabile, quindi dichiariamo guerra ai grandi monopoli digitali.
Allora, la prima conseguenza di questa vicenda qual è per i videogiocatori?
Allora, la prima conseguenza è che come nel 28 agosto Apple, insomma, dà seguito alle sue parole, come è abituato a fare, e quindi toglie dall'App Store l'applicazione Fortnite. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i nuovi giocatori, cioè chi oggi compra un iPhone e vuole scaricarsi Fortnite, non lo può più fare. I vecchi giocatori si ritrovano, possono ancora giocare a Fortnite, ma non possono scaricare il capitolo, la nuova stagione cosiddetta, il nuovo aggiornamento dell'applicazione, dove ci sono i supereroi, insomma, la nuova avventura. Giocano quindi con un gioco vecchio e si ritrovano, anzi si ritrovano un po' in pochini, perché moltissimi hanno abbandonato il gioco, perché se non scarichi, diciamo, l'ultimo aggiornamento, ha un po' poco senso, ecco, giocare a Fortnite. Per cui c'è stato un fuggi-fuggi generale, un mondo che è molto vuoto, e anche una perdita di soldi non indifferente per Epic Games, perché si parla del 60% di persone che hanno smesso di giocare su dispositivi iPhone e iPad.
È ipotizzabile che questo sia o sarà un episodio isolato, o questa battaglia potrà avere conseguenze più vaste? Perché stiamo parlando di, quando si dice la app economy, la app economy si basa proprio su lo store di Apple, lo store di Google in particolare, poi ci sono anche degli altri store, ma sono, questi sono quelli che fanno il mercato, e vista la forza che hanno sul mercato, perché di fatto esistono in tutto il mondo, o comunque in quasi tutto il mondo, o Android o iPhone, stiamo parlando di possibili conseguenze forse un po' più vaste. Però dimmi tu, Luca.
Allora, tu tieni conto che Spotify è in causa con Apple, non è una battaglia legale, però ci sono due indagini della Commissione europea per pratiche commerciali illecite, per cui non è una battaglia del mondo del gaming, è una battaglia che ha riguardato in passato anche la televisione. Anche Netflix in un primo momento ha protestato per la commissione del 30%. Spotify oggi, ancora oggi, chiede di cambiare questa commissione. È come se dopo Fortnite o con Fortnite, questo è tutto da capire, un mondo, un pezzo grosso dei produttori dei contenuti abbiano cominciato a dire basta, noi non vogliamo più dare il 30% per stare lì dentro, per vendere i nostri servizi, per vendere i nostri contenuti. E questa è una battaglia grossa, è una battaglia interessante. Apple proprio alcuni giorni fa ha replicato dicendo attenzione, quella di Epic Games e di Fortnite non è una battaglia da idealisti, non è Robin Hood, questa è una società che, anzi è un gruppo che fa miliardi e che quindi si sta battendo per i propri interessi, per i soldi, perché in tutto questo l'altra parte divertente dal nostro punto di vista, di noi che osserviamo, è che Fortnite, per il fatto di essere un gioco amatissimo dagli adolescenti, ha lanciato proprio una vera campagna anti-Apple, l'hanno dipinta e ci stanno riuscendo davvero come il boss dei cattivi dei videogiochi, hanno anche diciamo profanato uno degli spot più noti del mondo Apple, quello che, se ti ricordi, negli anni 80 lanciava il Mac, l'ingresso del Mac, quello ispirato al Grande Fratello, a 1984 di Orwell. Ecco, loro hanno creato una parodia dipingendola Apple come un Grande Fratello, come un'entità che non accetta possibilità di concorrenza o che non ha capacità di permettere agli altri soggetti di innovare. Insomma, per cui anche da un punto di vista mediatico è una battaglia grossa e interessante da seguire. Ora le carte sono tutte a un tribunale californiano e ricordiamoci anche che sempre sul finire dell'estate l'antitrust americano ha chiamato tutti gli attori, diciamo tutti i big del web, per cui Facebook, Apple, Microsoft, a testimoniare per capire come funziona ancora una volta il sistema degli App Store, e quindi il sistema di questa commissione che richiedono di pagare agli sviluppatori e ai produttori di contenuti.
Luca, grazie. Questo è un tema su cui torneremo, perché appunto non riguarda solo qualche adolescente, poi qualche milione di adolescenti che non possono aggiornare la propria applicazione, ma come abbiamo capito stiamo parlando di un tema molto più vasto, economico e non solo economico, è molto importante. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie.
Tutte le nostre interviste sono disponibili online nella loro versione integrale sul nostro sito internet, nella nostra applicazione, anche nell'applicazione Radio Player Italia, oppure Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e le tante applicazioni per la gestione del podcast. Io sono Enrico Pagliarini, bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it. Gianfranco, bentornato a 2024.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Tu, Gianfranco, assieme alla redazione di D-Day.it, hai organizzato il 1 settembre un evento con tutti i protagonisti del settore televisivo italiano ad un anno dall'inizio dello switch off televisivo, il secondo switch off televisivo, 1 settembre 2021. Che cosa accadrà? Che cosa ci attende?
Beh, ci aspetta un cambiamento degli standard di trasmissione televisivi, dettato dal fatto che una parte delle frequenze deve essere ceduta alla telefonia mobile, quindi il mondo televisivo perde una parte rilevante delle proprie frequenze. Per continuare a trasmettere gli stessi canali o magari auspicabilmente per passare tutto in alta definizione, avere qualche canale in 4K, c'è bisogno di cambiare la modalità di trasmissione. Questo passaggio avverrà in due fasi. Una prima fase è per tutto il territorio nazionale, quindi non più a zone come fu il vecchio switch off e come qualcuno erroneamente ha detto e scritto nei mesi scorsi, ma sarà una data unica, il 1 settembre 2021. Si spegneranno le trasmissioni codificate in MPEG-2, quindi la codifica che era stata utilizzata all'inizio, quella che viene utilizzata normalmente per le trasmissioni in standard definition, e si passerà tutti all'MPEG-4, che invece è la codifica utilizzata per i canali in HD. Successivamente, nell'ultima decade di giugno del 2022, quindi pochi mesi dopo quella scadenza, anche il sistema di trasmissione DVB-T, quindi il trasporto del segnale, lo standard con cui viene impacchettato il segnale sulle frequenze, tanto per intenderci, verrà cambiato al DVB-T2 più evoluto, che consente di avere maggiore banda, quindi maggiore bitrate di fatto su ogni singola frequenza. Con queste due modifiche si recupererà quello spazio che permetterà di ammortizzare in qualche modo quella perdita delle frequenze di cui parlavamo prima, che quindi risulterà totalmente trasparente alla fine per le emittenti, un po' meno trasparente per tutti, diciamo, gli spettatori televisivi, perché una parte dei TV attualmente in funzione oggi o dei decoder attualmente in funzione oggi diventerà obsoleta e quindi dovrà essere sostituita.
E qui veniamo ad alcuni consigli. Ricordiamo anche che le date, il periodo di tempo che tu hai ricordato, è un periodo di tempo, un intervallo di tempo molto importante anche per quanto riguarda la telefonia mobile, proprio perché, come tu ricordavi, una parte di queste frequenze che oggi vengono utilizzate dai broadcaster televisivi, quindi le emittenti televisivi, verrà spostato e verrà utilizzato dagli operatori di telefonia mobile, e in particolare su quelle frequenze verranno attivati i servizi 5G. Quindi fino a quel periodo di 5G si continuerà a parlare molto poco. Da lì si partirà per avere invece una copertura un po' più elevata. Poi ci vorrà ovviamente qualche mese, anno per avere una copertura importante. A questo punto, Gianfranco, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare i televisori?
Beh, la scelta, diciamo, che salva di più il portafoglio è quella di associare a un vecchio televisore che eventualmente si dimostrerà non compatibile un decoder. Un decoder esterno, torniamo purtroppo ai decoder esterni, che significa in alcuni casi, anzi sempre, un cavo in più, un alimentatore in più e in alcuni casi anche alla fine l'utilizzo di un secondo telecomando, anche se quasi tutti oramai i decoder sono pilotabili con un telecomando solo, ovvero sia il telecomando in dotazione può essere programmato anche per regolare, per accendere e spegnere il TV e per regolare il volume, quindi alla fine si può riuscire a usare un telecomando solo. Quali sono i TV che si spegneranno? Allora, fra meno di un anno, quindi qui la data dell'1 settembre non era casuale per la nostra tavola rotonda, ma appunto il 1 settembre 2021, quindi tra meno di un anno si spegneranno tutti i TV e i decoder che non sono ad alta definizione. Molto semplicemente, se oggi con un TV riusciamo a vedere i canali ad alta definizione, allora quel TV sarà compatibile. Se non ci riusciamo, quelli dal 501 in su, tanto per intenderci sul digitale terrestre, allora sicuramente bisognerà fare qualche cosa. Va detto che oramai da molti anni i TV sono compatibili con l'alta definizione, quindi dovrebbe essere un problema limitato ai TV veramente più vecchi, direi quelli che hanno almeno una decina d'anni, anche se va detto che non è che la sostituzione dei TV è omogenea, cioè sono persone che sono magari più appassionate e sostituiscono il TV più frequentemente, magari hanno già sostituito un TV già compatibile con l'alta definizione, l'hanno rottamato, e mentre ci sono parallelamente persone, per esempio nelle seconde stanze, quindi il secondo TV, il terzo TV di casa o nelle seconde case, che hanno magari ancora un tubo catodico che certamente non è compatibile con l'alta definizione, quindi chi ha un tubo catodico dovrà o cambiare il TV o associare un nuovo decoder, e quindi tutte queste persone, milioni di schermi, parliamo di milioni di schermi, poi ci sono delle stime variabili a seconda se contiamo anche le seconde case oppure no, che vanno dai 9, dagli 8, 9 ai 13, 14 milioni di TV, che fra meno di un anno si spegneranno, non tutti saranno riaccesi, mi immagino, cioè, mi immagino che qualcuno sceglierà, farà spallucce e deciderà di non vedere il digitale terrestre e di accontentarsi di altre modalità di visione, per esempio spegnendo quel TV che magari non è più quotato, continuando a usarlo magari semplicemente collegato a una console in cameretta per videogiocare, e continuerà a funzionare, ma non col digitale terrestre. Altri verranno sostituiti.
Sì, ricordiamo Ricordiamo, Gianfranco, quando tu dici si spegneranno, intendi in senso figurativo, cioè i TV continueranno a funzionare e tutto quello che stiamo dicendo non riguarda chi magari guarda contenuti di Sky, che quindi ha un decoder che lo salva da questo switch off, chi ha Apple TV, Chromecast, quindi guarda contenuti magari dalla rete in altro modo, non dal digitale terrestre. Stiamo parlando di ricezione del digitale terrestre.
Sì, anche se va detto che chi guarda i contenuti con, per esempio, con un Chromecast, un Fire Stick TV, quindi con degli oggetti esterni, sicuramente entra nel TV attraverso una presa HDMI, e quindi quei TV compresi HDMI sono già compatibili con l'alta definizione. Tutti gli ambienti Smart TV corrispondono oramai a TV che sono compatibili con l'alta definizione. Quindi veramente parliamo di persone che normalmente guardano soltanto digitale terrestre oppure via satellite. Il satellite, diciamo, protegge non soltanto Sky, c'è anche il satellite gratuito di TVSAT, quindi gli stessi canali che vediamo su digitale terrestre si possono vedere anche via satellite gratuitamente, però acquistando un decoder opportuno o una cam opportuna da infilare nel TV, ma questo è un altro argomento, un'altra puntata. Però chi ha il satellite sicuramente è protetto da questo rischio.
A questo punto ti domando, comprare, ok, uno può comprare un decoder e risolve il problema, ma se uno magari con un TV un po' datato volesse acquistare un nuovo televisore, il primo consiglio è cominciare a pensarci oggi, anche se uno potrebbe dire ma siamo ancora lontani, cioè manca ancora un anno, oppure invece aspettare il prossimo anno. E poi magari cerchiamo anche di capire che cosa comprare.
Ecco, allora c'è un problema oggettivo ed è un problema di una certa discronia tra il pensiero del consumatore e quello invece degli operatori del mercato. Un anno per un consumatore è un'eternità. Se una scadenza è 1 settembre 2021, ma ci penserò ad agosto del 2021, cioè o addirittura a metà settembre, dopo che si è spento tutto. Però non può funzionare così per la distribuzione, soprattutto se i numeri coinvolti sono di milioni di pezzi. Teniamo conto che il mercato dei TV e dei decoder, se li sommiamo, praticamente fa meno di 4 milioni e mezzo di pezzi l'anno, di cui circa 4 milioni e 100, 4 milioni e 2 di TV e il resto di decoder. Quello che succede da qui a meno di un anno, a questo punto, vorrebbe dire quantomeno un raddoppio del mercato. Quindi passare da 4 malcontati a 8 milioni di pezzi come minimo. Ecco, 8 milioni di TV forse può essere un obiettivo raggiungibile dal mercato, se il mercato si impegna molto, se i produttori chiamano la merce alle fabbriche, perché in questo momento non lo stanno facendo. Ma se noi pensiamo di fare, di raggiungere questo obiettivo negli ultimi 2 mesi, per intenderci, è letteralmente impossibile. Quindi, quali sono gli scenari? Beh, gli scenari sono molto semplici. Tutti i consumatori aspetteranno, io mi aspetto che aspetteranno, scusa il gioco di parole, però quando poi avranno aspettato si troveranno di fronte a una carenza di merce, che significa normalmente prezzi certamente non scontati. Non dico prezzi magari che salgano, perché di solito nell'elettronica non succede, succede raramente. Comunque sarà facile, bisognerà comprare a prezzo di listino, e soprattutto una scelta che sarà inevitabilmente limitata. I migliori prodotti, quelli più economici o comunque quelli col maggior rapporto qualità-prezzo, non saranno disponibili o non saranno così facilmente disponibili. Mi viene in mente, se devo fare un paragone, alla vicenda dei dispositivi, diciamo, anti-abbandono per i seggiolini auto, no? Quando inaspettatamente la norma è entrata in vigore, si è scoperto che questi oggetti, che già c'erano e già erano in vendita, ma comunque erano disponibili sul mercato in una quantità totalmente insufficiente, e lì fu facile spostare la scadenza diciamo delle sanzioni, cioè l'entrata in vigore non si poteva più spostare, ma le sanzioni furono spostate in avanti, la sanzionabilità. In questo caso non è un problema di sanzione o no, è un problema che le frequenze devono essere date al 5G e quel spostamento in quella data andrà fatto e quindi non ci saranno deroghe né ritardi. Di conseguenza, chi è un pochino più accorto incomincia a organizzarsi, a verificare che televisori ha nelle prime e nelle seconde case, per i fortunati che hanno anche una seconda casa, e incomincia a guardarsi attorno e vedere che cosa c'è di disponibile, soprattutto perché se una volta i TV, e parlo dei tubi catodici, ma anche dopo, i TV da 17, da 19, da 21, da 24 pollici erano molto diffusi, adesso i TV normalmente partono da 32 pollici e quindi può essere che un TV sostitutivo, laddove io magari voglio andare a rinnovarlo, non sia disponibile nel taglio di cui ho bisogno, ricordando anche che i vecchi TV sono in formato 4 terzi e quindi sono più quadrati, permettetemi la semplificazione. I nuovi TV sono in formato 16 noni, quindi sono più orizzontali, quindi in larghezza occupano più spazio e meno in altezza. Siccome normalmente nelle camerette, nelle cucine, in tutti gli spazi diciamo un pochino più ristretti, il vincolo è quasi sempre la larghezza e quasi mai l'altezza, ecco che probabilmente si tratterà anche di scegliere addirittura un TV più piccolo. Insomma, questi ragionamenti bisogna incominciare a farli per essere poi, al momento buono in cui si decide di fare l'acquisto, essere veloci a scegliere, avere già mirato il modello giusto e magari, per i più saggi e più oculati, incominciare a traguardare già qualche offertona del Black Friday prossimo 21, che in qualche modo magari aiuterà sicuramente a risparmiare qualcosa, certamente rispetto a quello che succederà a settembre dell'anno prossimo.
A questo punto la domanda è: che televisore compriamo? La grande scelta è tra LCD e OLED. Compriamo OLED?
Allora, OLED garantisce, a mio avviso, la migliore qualità d'immagine. Ha però un limite molto importante, è che il taglio minimo fino a pochi mesi fa era il 55 pollici, quindi un TV grande. Oggi è disponibile anche in taglio da 48 pollici, ma, piccolo paradosso, a prezzi che spesso sono superiori ai più economici 55, perché il costo di produrre un pannello 48 è ancora alto, soprattutto in relazione alla scala di produzione che è ancora limitata. Quindi diciamo che la scelta OLED, oltre ad essere un po' più costosa, è comunque riservata ai primi TV di casa o comunque chi ha spazio perlomeno per un 55, al massimo per un 48 pollici. Sotto è tutto LCD, ma non tutti gli LCD sono uguali. Anche sopra le LCD, cioè le LCD ci sono anche fino a 90 pollici, intendo dire, quindi non è che diciamo che l'LCD offre maggiore versatilità, cioè ci sono display per qualsiasi dimensione. Dicevamo, non sono tutti uguali, anzi ci sono degli LCD cosiddetti quantum dot, quindi quelli che Samsung chiama QLED ma che altri chiamano con altri nomi, nanocell, eccetera, eccetera, che hanno un vantaggio sull'intensità dei colori anche alle alte luminosità, e questo fa sì che i colori siano particolarmente vividi e brillanti. Non sempre, devo dire, almeno nelle regolazioni di fabbrica, quasi mai, questi colori corrispondono alla realtà, cioè i TV vengono forniti e mandati a casa con dei colori praticamente impossibili, dove i verdi diventano brillanti, quasi fosforescenti, e uguale i rossi, gli arancioni, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente non corrisponde alla realtà e non corrisponde neanche alla codifica delle immagini. Però sicuramente possono essere regolati correttamente e possono dare una qualità d'immagine molto buona, con anche il vantaggio di essere molto meno soggetti al cosiddetto stampaggio. Per esempio, per un videogiocatore assiduo, io mi sento di dire che l'LCD è una marcia in più, perché non si stampa e quindi l'interfaccia del mio videogame o della mia console non risulta persistente sullo schermo, che poi sono problemi che poi si mitigano con l'uso o addirittura scompaiono, però possono comunque costituire un problema per l'OLED. Attenzione ai piccoli pollicciaggi, una parola brutta pollicciaggi, ma viene molto usata dagli addetti ai lavori, comunque agli schermi di piccole dimensioni, di più piccole dimensioni, perché sotto i 32 pollici il mercato è invaso da sedicenti TV che in realtà sono dei monitor per PC col tuner integrato, quindi svolgono la funzione del TV, hanno il telecomando, sembrano per un profano a tutti gli effetti dei TV, ma sono dei monitor. La differenza sta nella tipologia di pannello utilizzato. Un monitor viene guardato frontalmente, nessuno usa il computer diciamo mettendosi di profilo rispetto al monitor di fianco, tutti se lo mettono giustamente davanti, quindi sono pannelli ottimizzati per una visione perfettamente frontale, che però appena visti sotto un certo angolo decrementano velocemente il contrasto, l'immagine si slava, diventa molto biancastra, i neri spariscono e quindi è un'immagine che è molto poco godibile se vista leggermente di fianco, non centrate, ma un monitor è strutturalmente un display monoutente e il singolo utente si metterà nel mezzo. Il TV no, perché posso essere, per esempio, un TV in cucina, può essere messo nell'angolo dove ci sta, ma io lo vedo dal tavolo, poi lo vedo mentre faccio da mangiare, poi lo vedo mentre mi sposto. Ecco, lì è importante che il TV sia un TV, cioè che abbia un display, che è qui la differenza vera tra i display, il fatto anche che rende i display dei TV più costosi rispetto a quelli dei monitor, un pochino più costosi, che questo display possa essere visto sotto bene, decentemente quantomeno, sotto tanti angoli, quindi non soltanto quando sono perfettamente frontale.
Okay.
E lì attenzione appunto a scegliere bene, guardate il TV non soltanto dal mezzo, ma provate a spostarvi sull'orizzontale, quantomeno sull'orizzontale, e vedere se i colori restano gli stessi e soprattutto se il contrasto resta lo stesso.
Se uno acquista un TV oggi, è protetto da qualsiasi sorpresa, cioè i TV di oggi sono già tutti compatibili con il futuro switch off del digitale terrestre?
I TV di oggi sono tutti per legge,
okay,
compatibili con tutto quello che accadrà il 1 settembre del 2021, ma anche al 30 giugno del 2022, ci mancherebbe altro. Dal 2017 dovrebbero essere tutti così, all'inizio forse qualche frode c'è stata, è stato venduto qualche TV non compatibile, ma c'è comunque un modo per verificarlo. Sul canale 100 e sul canale 200 del digitale terrestre sono già in onda dei canali test che possono essere verificati sia a casa da chi ha un TV e vuole sapere se il suo TV è compatibile con tutti, diciamo, i formati futuri, e benissimo, basta mettere sul 100 e sul 200, se non si vede niente o se il canale addirittura non è neanche sintonizzato, ebbene, vuol dire che il TV non è compatibile. Se vede un cartello bianco e blu con scritto canale test, allora va bene, il TV è compatibile. La stessa cosa vale la pena di farla, non dico in negozio dove il TV si porta via dentro una scatola, ma non appena si arriva a casa con un TV nuovo. È una verifica alla prima sintonia, vado sul canale 100, se non vedo il canale riporto il TV immediatamente in negozio, perché evidentemente in quel caso è un TV non conforme alle specifiche nuove specifiche del digitale terrestre.
Se invece di acquistare un televisore uno optasse e scegliesse un proiettore video, da tanto che non parliamo di proiettori video, adesso magari facciamo alcuni accenni veloci, poi potremo anche tornare sul tema, ma è una soluzione o è molto macchinosa, richiede tutto un setup della stanza che è scomodo alla fine?
Allora, bisogna fare una distinzione, perché nel capitolo proiettore oramai ci vanno dentro tanti apparecchi diversi. Il proiettore tradizionale è come fosse un display, ma intendo dire solo display. Cioè, il proiettore tradizionale si appende al soffitto 3-4 metri dallo schermo, fa uno schermo, fa un'immagine di dimensioni gigantesche, 100 pollici, 120 pollici, senza grossi problemi, ma innanzitutto non suona e quindi bisogna affiancare un impianto audio e poi soprattutto non sintonizza i canali, quindi bisogna anche affiancargli un tuner che deve essere collegato con tutti i cavi video che vanno fino al soffitto e fino al proiettore, quindi la complicazione impiantistica c'è certamente. Ovviamente diventa come il cinema in casa, chi diciamo ristruttura casa può prevederlo facilmente, farlo su una casa che già esiste, arrivando con i segnali HDMI sul soffitto, eccetera, eccetera, è una cosa oggettivamente complessa. Ci sono però delle nuove categorie di prodotto che vengono comunque chiamati proiettori, ma sono qualcosa in più. Tant'è vero che qualcuno li chiama anche TV o laser TV. Sono dei proiettori a tiro corto, innanzitutto, quindi non si mettono sul soffitto, si posizionano a pochi centimetri dalla parete frontale, quella dove noi andremo a proiettare l'immagine, sia che sia su un muro bianco, sia che sia su uno schermo, e quindi si posizionano a 7-8 centimetri, quindi ci stanno, tanto per intenderci, sulla tipica console dove normalmente appoggiamo il TV, invece si appoggia questo oggetto. Questo oggetto proietta a tiro corto, un po' come fanno, per chi ha dimestichezza, le lavagne interattive che ci sono in quasi tutte le aule italiane, o in moltissime aule italiane, che proiettano da subito sopra, proiettano sulla lavagna. Ecco, qui non è dall'alto ma è dal basso, ma il principio è assolutamente lo stesso. La cosa interessante è che questi oggetti integrano anche uno speaker audio, quindi sono autonomi sul suono. Posso ovviamente collegarli a un impianto home theater se voglio avere un audio più spettacolare, ma se lo lascio così com'è, sento come se sentissi da un televisore. E poi hanno il tuner integrato, quindi si vado dentro non solo con i cavi HDMI, ma qui è molto più facile perché, essendo sulla parte frontale della stanza in basso, metto una console, metto un decoder, metto una qualsiasi altra sorgente e sono vicini, con un cavo di un metro lo raggiungo ed è presto fatto, ma entro anche col cavo d'antenna. Quindi cavo d'antenna, sintonizza tutti i canali del digitale terrestre e, inutile a dirsi, questi prodotti, che sono anche molto nuovi, sono già compatibili con tutti i nuovi standard digitale terrestre, quindi il problema anche lì non si pone. Si pone un pochino di più il problema del portafoglio, perché per essere molto luminosi, condizione indispensabile per poter garantire una visione decorosa anche in una stanza illuminata, ovviamente la proiezione funziona meglio in una stanza scura, ma comunque per poter farsi vedere anche in una stanza illuminata, sono proiettori laser, quindi non hanno una lampadina tradizionale, che tra l'altro è anche a rischio, diciamo, guasto, che poi si fulmine e va sostituita, ma hanno un emettitore, un diodo laser, che quindi, diciamo, potenzialmente eterno, comunque oltre la vita utile del proiettore, che genera molta luce. Questo ovviamente rende le macchine più complesse dal punto di vista tecnologico e più costose. Diciamo che la soglia d'ingresso è subito sotto i 5.000 euro.
Però.
Molto. Però stiamo parlando di schermi da 120 pollici, quindi se noi lo confrontassimo con i 60.000 euro che costa un LCD 90 pollici, è un affare.
Certo. Quindi il vantaggio principale è avere uno schermo di dimensioni molto ampie.
Sì, è uno schermo molto ampio, diciamo, come è sempre piaciuto agli appassionati di videoproiezione, però questa volta con la comodità di avere un impianto praticamente identico a quello di un TV normale. Non c'è bisogno di fare nessuna modifica, salvo il fatto ovviamente di avere la parete su cui proiettare o uno schermo a discesa su cui proiettare. Quello resta comunque necessario.
Gianfranco, grazie per essere stato con noi, come sempre, a presto.
Grazie mille.
Tutto quello che abbiamo commentato poco fa scaturisce dall'esigenza di dar spazio alla telefonia mobile e far crescere, nascere e diffondere la nuova rete 5G. E allora di 5G parliamo negli ultimi minuti di questa puntata con una novità, che è una novità che riguarda prevalentemente nell'uso gli addetti ai lavori, gli operatori di telefonia mobile e tante altre aziende, ad esempio, ma che ci dice molto, beh, intanto sulla eccellenza delle nostre aziende italiane, sul genio italiano, perché abbiamo fatto una cosa, cioè hanno fatto i ragazzi che tra poco, di cui parleremo tra poco, una cosa unica al mondo, ma ci dice anche qualcosa sulla tecnologia 5G. Saluto Gianluca Verin, che è uno dei fondatori e CTO, quindi Chief Technology Officer, si occupa dello sviluppo tecnologico in Atonet. Bentornato a 2024, Gianluca.
Grazie, è sempre un piacere essere qui.
Allora, voi avete annunciato, primi al mondo, di aver messo a disposizione gratuitamente in rete, in the cloud, nel cloud, il core network di una rete 5G. Spieghiamo di che cosa stiamo parlando.
Sì, allora hai detto due parole abbastanza difficili, quindi core network e cloud, con cui abbiamo a che fare ogni giorno ormai. Allora, il core network, diciamo intanto che l'abbiamo messo nel cloud e l'abbiamo messo a gratis, cioè vogliamo, e la ragione per tutto questo è che vogliamo rendere possibile creare una rete di test 5G a tutti. Allora, il core network è l'intelligenza, il cervello della rete mobile che connette la parte wireless, quindi diciamo le antenne, e la parte radio a internet. Quindi è il trade union che fa passare tutti i nostri dati, i dati che prendiamo, che arrivano sul nostro cellulare, lo fanno passare su internet e viceversa. Assegnano gli indirizzi IP, sono in grado di praticamente coordinare la mobilità dell'utente, per cui noi quando ci muoviamo continuiamo a ricevere il segnale e fare chiamate anche quando ci muoviamo, diciamo, da un'antenna all'altra. È un posto centrale, viene chiamato core network proprio perché di solito tradizionalmente è centrale. Quello che noi abbiamo fatto è abbiamo preso questo core network, che è fatto in software, e l'abbiamo messo sul cloud, in particolare su AWS.
Quindi Amazon Web Services.
Sì.
Praticamente voi state facendo, ma del resto è uno dei vostri business, quello che fanno i grossi nomi che forniscono infrastrutture per il 5G agli operatori di telecomunicazione.
Sì, la tecnologia è esattamente la stessa. Noi ci occupiamo soltanto del core network, quindi non delle antenne, però la tecnologia è la stessa ed è aperta, ed è, a differenza di altre tecnologie, ci sono degli standard che ognuno può studiare e implementare in software. Come dicevamo, il core network poi è il punto in cui si sono concentrati recentemente anche i regolatori, perché è il punto dove passa tutto il traffico dati anche sensibile, ed è anche il punto che ha impedito fino adesso, perché di solito era piazzato in hardware dedicati, ha impedito fino adesso di creare delle reti autonome, quelle che poi ultimamente vanno sotto il nome di private LTE, private 5G, cioè un uso privato e particolare della rete mobile. Questo, siccome il core network è un sistema molto complesso, prima che lo portassimo, diciamo, in software, prima che l'industria decidesse di portarlo in software, di operare questa softwarization, si dice, della rete mobile, era molto complicato, era molto costoso e non si potevano creare delle reti ad hoc.
Sì, questo è uno degli esempi quando si dice software defined network, quindi il network, la rete definita dal software. Questo è uno degli esempi, cioè core network, che praticamente è tutto software che ti permette di riconfigurare la rete molto velocemente solo su un computer. Tu hai detto prima, mettiamo a disposizione di tutti, in realtà stiamo parlando di addetti ai lavori, però non stiamo parlando oramai, quando parliamo di 5G in modo particolare, anche col 4G, di solo degli operatori di telecomunicazioni, cioè spieghiamo bene questo punto.
Sì, allora per poter trasmettere il 4G o il 5G, come in questo caso, ovviamente bisogna essere dei detentori di licenza. E soprattutto in Italia bisogna, come dire, avere un operatore al proprio fianco. Detto questo, ci sono laboratori e gli operatori mobili stiamo lavorando assieme anche con loro, che vedono l'esigenza di poter portare dei servizi dedicati alle aziende. Se vogliamo fare un esempio, noi tutti abbiamo il Wi-Fi a casa, semplice anche da mettere in piedi, e utilizza e copre un dominio limitato di territorio, la nostra casa tipicamente, a volte mettiamo un ripetitore per avere una copertura un po' più elevata. Poi ci sono gli operatori mobili che hanno coperto la rete nazionale e quindi tutte le nostre infrastrutture critiche, diciamo, e anche quando ci muoviamo abbiamo a che fare con la rete dell'operatore mobile. c'è uno spazio in mezzo che potremmo chiamare lo spazio del chilometro quadrato, in cui tu vuoi per esempio portare una rete mobile, che ne so, in un aeroporto, e non hai un modo di portare il wifi e estenderlo nell'aeroporto, non lo puoi fare, non funziona, e quindi non puoi offrire i servizi che invece sono molto importanti, come monitorare gli aerei, portare connettività e le mappe di bordo, la riconciliazione dei bagagli e tanti altri esempi che possiamo andare. Quindi noi ci posizioniamo e le reti private si posizionano in questa in mezzo tra la rete domestica e la rete dell'operatore nazionale. In questa rete di mezzo, diciamo, quella dedicata, l'operatore nazionale può e deve offrire, in questo caso in Italia lo faranno, deve offrire tutta la sua esperienza, le frequenze necessarie e la capacità di mettere in piedi una rete. Ecco, noi con questa iniziativa ci vogliamo favorire questo ecosistema, vogliamo che le persone possano sperimentare e che le aziende, in accordo con l'operatore mobile, possano cominciare a vedere come utilizzare davvero in modo efficiente le nuove opportunità che la nuova tecnologia radio ci mette a disposizione.
Quindi mi stai dicendo che già oggi forse si potrebbe fare, ma tipicamente sempre più in futuro con il 5G, si potranno avere reti private all'interno di un'area, che ne so, un aeroporto, oppure all'interno di una fabbrica, delle reti private basate sulla tecnologia 5G, con tutti i vantaggi del 5G. E in alcuni paesi ci sono frequenze che sono state lasciate libere e si possono utilizzare così come si può utilizzare il Wi-Fi, cioè uno può farsi all'interno della fabbrica una rete privata 5G senza problemi e senza dover negoziare con l'operatore che è detentore delle frequenze, giusto?
Sì, questo è un trend che abbiamo visto succedere in giro per il mondo, cioè negli Stati Uniti, in Giappone, in UK, Francia, Germania. Lasciami dire che però il ruolo dell'operatore mobile è sempre centrale. Voglio dire, un'azienda, un'azienda di automotive, per esempio, che vuole farsi la sua rete mobile perché in futuro e anche adesso i robot dovranno potersi muovere senza avere dei cavi che li intralciano, trova in un'industria già, come dire, predisposta, e con l'operatore mobile anche la capacità di davvero avere, poter fare la differenza, trova gli esperti che possono, come dire, guidarli. Noi dove possiamo collaboriamo con gli operatori mobili, in altri casi come in America andiamo anche con le reti CBRS e quindi rispondiamo alle esigenze di privati, per esempio. Sono cose che stanno succedendo, sono effetti della pandemia che vediamo adesso. Stiamo osservando molte scuole americane che hanno deciso di farsi la loro rete CBRS è una frequenza LTE che è stata riservata per la cosa,
quindi 4G.
4G ancora, sì, okay. Per offrire la connettività ai suoi studenti, una connettività LTE agli studenti e anche alle persone che stanno nelle vicinanze della scuola. In America molto spesso si frequentano, come qui nelle primarie, le scuole sono locali e quindi c'è anche una funzione diciamo social da parte delle scuole di poter fornire la connettività anche a persone che magari sono un po' più povere o non possono permettersi una connettività elevata. Ecco, stiamo vedendo questo trend, è appena cominciato, però si inserisce, ecco, nel fatto che costruire le reti mobili deve essere sempre più semplice. E noi stiamo cercando di fare questo, in questo modo. Stiamo cercando di dimostrare che costruire le reti, anche con l'aiuto del cloud e di AWS, è semplice, che si può fare e che c'è tutto un ecosistema di persone, installatori e attori e stakeholder che ne possono beneficiare. Questo della scuola è un esempio. Stiamo per esempio facendo, sempre in America, degli ospedali. C'è stato un ospedale che è stato da campo, è stato allestito molto velocemente e siamo riusciti, c'è una tematica di privacy dei dati, ma c'è anche una tematica di connettività con i nuovi apparati che devono potersi collegare alla rete mobile, che magari non è sempre presente, e se è presente potrebbe non avere la forza necessaria. Ecco che una rete mobile dedicata può sopperire a questi bisogni.
Sì, giusto per far capire ancora meglio, prima domanda: perché non si può fare tutto ciò col Wi-Fi?
Ma è una questione di frequenze, è una questione di trasmissione, è una questione di...
robustezza del segnale?
Sì, e anche di propagazione del segnale. Il Wi-Fi tipicamente è limitato a 100 milliwatt di potenza e quindi ha una copertura più limitata. Ci sono dei segnali che hanno bisogno di essere un po' più forte di così per avere ed avere frequenze più basse o più alte, dipende dai casi. Quindi è una questione di propagazione e anche il Wi-Fi non è stato fatto per supportare la mobilità, per esempio, tra una cella e un'altra. Siamo tutti familiari col fatto che quando giriamo l'angolo di casa magari il nostro Wi-Fi non prende più, mentre ci succede molto più raramente con la rete mobile dell'operatore. Ecco, noi vogliamo portare quella rete lì mobile dentro le aziende, dove davvero, voglio dire, avere un robot che funziona potrebbe anche essere una questione di vita o di morte. Se ci sono degli umani potrebbe essere sicuramente una questione di efficienza, e tutti questi cavi che poi tutti il Wi-Fi richiede ovviamente di portare il cavo Ethernet ovunque, rendono la copertura Wi-Fi molto complicata. Pensate a un aeroporto. L'aeroporto, stiamo facendo adesso in questo periodo uno degli aeroporti, un paio di aeroporti più importanti in Europa. Il problema che avevano lì è ovviamente il Wi-Fi non potrà mai andare nelle corsie di decollo o anche soltanto vicino all'aereo. L'aereo è di solito è molto schermato dal Wi-Fi, quindi quello che succede è che i piani di volo vengono portati dentro l'aereo, vengono scambiati con l'aereo con delle macchine che con un access point Wi-Fi vanno sotto l'aereo, così mi dicono almeno. Avere l'aereo che ha un collegamento LTE 5G fa in modo che la trasmissione dei dati sia molto più sicura, che non dobbiamo mettere in pericolo una persona, che non ci deve essere una macchinetta che va sotto e trasferisce i dati, e quindi insomma c'è molta efficienza da guadagnare.
E questa cosa non si può fare utilizzando la rete dell'operatore mobile, cioè quella che utilizziamo tutti noi, cioè perché ci vuole una rete dedicata? È un problema di copertura, di affidabilità della copertura?
Ma l'operatore mobile ha fatto la rete che doveva fare, e la rete che doveva fare doveva servire e deve servire milioni di persone, e deve collegare tutti senza dover dare una particolare qualità di servizio. E quindi per l'operatore mobile, se nell'aeroporto passano 10.000 persone, deve poter permettere a loro di messaggiarsi, e non fa nessuna differenza se c'è invece il lavoratore dell'aeroporto, il pilota, la crew di pubblica sicurezza, che ha bisogno invece di passarsi un video a velocità elevata perché hanno delle esigenze particolari. Quindi l'aeroporto, ma tutti i posti in cui, dicevamo prima, cioè dentro un chilometro quadrato in cui stanno avvenendo davvero cose importanti, anche i porti, stiamo facendo porti in questo caso, in cui ci sono dei container che devono essere portati da un posto a un altro e devono essere fatto, e tutto questo deve essere fatto in modo efficiente. Beh, in tutti questi posti c'è bisogno che ci sia una rete dedicata che non vada mai giù, che possa dare tutta la banda necessaria, in cui ci sia il pieno controllo da parte dell'autorità portuale, aeroportuale, in accordo con l'operatore mobile, se è l'operatore mobile a dare le frequenze. Noi stiamo lavorando appunto con operatori mobili in altri posti, abbiamo citato alcuni, anche miniere, anche Industry 4.0, in cui c'è praticamente, ci sono delle aziende che fanno dei robot che devono essere controllati da remoto, e in qualche modo devono essere, si deve trasmettere del video, si deve poter vedere dove vanno e che cosa fanno, e tutto deve essere collegato.
Grazie a Gianluca Verin per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a te Enrico, e grazie a tutti.
chiudiamo questa puntata di 2024, come sempre con i saluti, ma i ringraziamenti a voi che avete ascoltato, che avete scaricato questa puntata in super podcast oppure ascoltata in streaming. Scrivetemi a 2024@radio24.it, potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Ci risentiamo la prossima settimana, se volete farlo attraverso la radio, quella tradizionale FM in modulazione di frequenza analogica, che è ancora il mezzo di comunicazione più diffuso per la radio, oppure con il DAB, Digital Radio, disponibile ormai in moltissime vetture, beh, tutte le vetture nuove, però diciamo che sono già alcuni milioni le vetture che sono dotate di questa tecnologia, oppure podcast, e va benissimo, e questo è il futuro della radio. Grazie, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.